La rivista.
Questa mattina noi sfogliamo Il Tascabile, quindi lo sfogliamo idealmente, questa rivista online a vocazione enciclopedica, un raccordo tra generazioni, formati e temi, un luogo di incontro tra la divulgazione culturale più autorevole e le esperienze dei più interessanti giovani scrittori e giornalisti italiani. Il Tascabile vuole essere un punto di contatto tra diverse discipline, dunque spazia dalla letteratura all'astrofisica, dal cinema alla geopolitica e molto altro ancora. Noi questa mattina vogliamo raccontarvi in parte, perché poi naturalmente vogliamo incuriosirvi, perché possiate andare a recuperare l'articolo sul sito. Allora intanto vi segnalo, il sito è www.iltascabile.com, l'articolo si intitola A cena con il dinosauro di Edward Dolnik. A firmarlo è Alessia Colaiani, lei è giornalista e comunicatrice scientifica, scrive per diverse testate e blog, tra cui Picaia, il portale dell'evoluzione, ma scrive anche per il Corriere della Sera, Aula di Scienze Zanichelli, ed è autrice soprattutto della newsletter Foglie Sparse. In passato ha collaborato con Edizioni Dedalo, ma soprattutto Alessia Colaiani è già in collegamento con noi. Buongiorno e bentrovata Alessia.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
Allora, lo abbiamo detto il titolo, intanto già la dice lunga, A cena con il dinosauro. Allora, galeotta per quanto riguarda il libro, ma anche per quanto riguarda il suo articolo, naturalmente la storia che lei ci racconta è stata una cena nella Londra vittoriana. E allora di che cosa si tratta? Partiamo proprio dalla cena che ci incuriosisce.
Certo, A cena con il dinosauro, appunto, è il titolo del libro di cui mi articolo e la recensione. In realtà questo episodio è raccontato verso la fine del libro, ma è interessante o quantomai indicativo di ciò che racconta Edward Dolnik, che è l'autore, giornalista scientifico, è stato caporedattore di scienza per il Boston Globe e ha scritto per tantissime altre testate americane. Questa cena con il dinosauro c'è stata nel 1853 nel Crystal Palace, era la sera di Capodanno, gli invitati erano uomini illustri, scienziati, editori, che erano lì per festeggiare i grandi progressi e le grandi scoperte che c'erano state nei decenni precedenti. Si parla di ritrovamenti di resti fossili. Loro festeggiano perché, almeno così l'autore ci racconta, quella è una celebrazione dell'essere riusciti a conciliare quella che era la visione culturale e religiosa dominante nell'età vittoriana con le nuove scoperte scientifiche che in qualche modo avevano creato delle crepe in quella visione, in quel mondo felice a cui facevano riferimento, a cui in qualche modo si aggrappava la comunità umana dell'epoca e soprattutto la comunità vittoriana.
E leggendo l'articolo ad un certo punto fa sorridere quando si racconta di un contadino dodicenne del New England, Pliny Moody.
Sì, Pliny Moody è appunto un ragazzino dodicenne del New England che inaspettatamente trova delle tracce, delle impronte a tre dita grandi quanto un piatto da portata e appunto questa ci dice tanto. Immaginiamo l'autore nelle sue pagine fa, come dire, un paragone, un parallelo con il ritrovamento da parte di Robinson Crusoe delle impronte di venerdì. Diciamo nell'epoca vittoriana appunto gli esseri umani, la società aveva una visione del mondo di una natura che era sempre stata così, di un mondo che era sempre stato quello, quindi queste impronte, questi strani resti incominciano a inserire negli scienziati così come anche nella gente comune diciamo il dubbio che il mondo non sia stato sempre così, che il mondo non sia stato disegnato da un Dio benevolo che metteva al centro il suo figlio prediletto, l'essere umano, ma che ci fosse stata qualche altra cosa, che insomma mal si combinava con questa visione del mondo, ma soprattutto stupiva quello che potevano, cioè chi aveva lasciato queste tracce, perché si incominciava a capire che erano degli esseri mai visti sulla Terra, di grandissime dimensioni e terrificanti.
E, Alessia Colaiani, quella di Edward Dolnick, o diciamo, qual è la particolarità, ecco, in questo volume da parte di Edward Dolnick? Cioè il fatto che alla fine non si tratta di una raccolta, diciamo, soltanto di curiosità estranee a Bali, ma è un libro che ci presenta anche proprio dei protagonisti, ci rende protagonista, ecco, delle voci che ci raccontano un po' anche gli stati d'animo rispetto anche a queste scoperte del tempo.
Sì, non è una semplice collezione quasi museale come magari ritroviamo in altra saggistica dedicata alla paleontologia, ma Dolnick riesce a dare corpo ai personaggi, agli scienziati che fanno parte di questo racconto. C'è Buckland, estremamente geologo, estremamente eccentrico, c'è Mantell, dalle umili origini, che però sacrifica tutto per le sue ricerche, ma soprattutto fa piacere che ci sia già dalle prime pagine il racconto di Mary Henning,
una donna.
Paleontologa, una donna paleontologa a cui in vita non venne riconosciuto il suo valore. Lei riuscì a scoprire i primi resti fossili quasi completi o completi di ittiosauro, di plesiosauro, diciamo i suoi fossili raccolti da lei in persona, che era una donna estremamente tenace, di umili origini, che ha sofferto di una grande povertà e fortunatamente in qualche modo è stata anche aiutata da alcuni di quegli uomini che comunque in qualche modo avevano usufruito delle sue scoperte. Appunto lei, grazie alle sue scoperte, alle sue ricostruzioni, ai suoi studi, perché da autodidatta lei studiava anatomia e geologia, diciamo la scienza dell'epoca fece grandi passi. Quindi è molto bello ritrovarla tra le prime pagine, incuriosisce anche il modo in cui Dolnick comunque introduce tutti questi personaggi e inserisce anche dei riferimenti pop. Infatti, parlando di Mary Henning, cita Harry Potter chiamandola
Fantastico.
La bambina che era sopravvissuta, perché effettivamente fa parte un po' del mito della leggenda di Mary Henning. Da piccolina era uscita con un'amica di famiglia e i suoi figli, purtroppo erano stati colpiti da un fulmine e lei fu l'unica sopravvissuta a questo incidente.
Alessia Colaiani, in conclusione, perché come dicevo, noi non è che vogliamo svelare proprio tutto, abbiamo detto che la cena Galeotta si tenne nel 1853 a Londra e poi soltanto qualche anno dopo, nel 59, c'è l'origine della specie di Darwin, che quindi ci fa fare quel salto subito in più rispetto a quanto ci racconta, ecco, questo saggio.
Sì, come dicevo all'inizio, la cena è una sorta di celebrazione dell'essere riusciti a unire una visione religiosa a quelle scoperte che questa visione religiosa di un mondo felice in qualche modo scalfivano. E Richard Owen, che viene citato, colui che coniò la parola dinosauri, tra l'altro, era fautore di questa nuova visione, aveva sempre in qualche modo evitato i concetti vicini alla selezione naturale, e in quella sera, in questa cena avvenuta all'interno di un modello di Iguanodonte, aveva festeggiato, insomma, questa sua vittoria, non sapendo che a 6 anni di distanza tutto quel castello, che era già pericolante in qualche modo, sarebbe stato spazzato
Stato
via
via.
da Charles Darwin. Sì.
Allora, io lo ricordo, A cena con il dinosauro, l'articolo di Alessia Colaiani che potete andare a ritrovare sul Tascabile, che ci racconta di questo libro che già, insomma, io sono molto incuriosita, già la copertina anche di questa tavola tavola imbandita con il dinosauro, lo scheletro del dinosauro al centro. Un libro sicuramente anche da scoprire. Alessia Colaianni, grazie per essere stata con noi, per avercelo raccontato.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.